Nella scorsa puntata abbiamo cominciato a giustificare intuitivamente la plausibilità del principio di condizionalizzazione CONDE, o per meglio dire della sua formulazione equivalente CONDE asterisco. Vi erano tre principi che servivano per giustificare CONDE asterisco, vale a dire il principio 1, secondo cui la probabilità finale di un'ipotesi cresce al crescere della sua probabilità iniziale, il principio 2, secondo il quale la probabilità finale di un'ipotesi deve accrescersi al crescere della verosimiglianza dell'ipotesi con rispetto all'evidenza, e infine un principio 3 di cui non vale la pena di parlare ora, perché ci concentreremo sul principio numero 2. Anche questo principio lo giustificheremo intuitivamente, cercheremo di mostrarne la plausibilità intuitiva ricorrendo ad un esempio. E questo esempio, non vi sorprende, era stato preannunciato, riguarderà un'investigazione criminale condotta dal nostro amato investigatore Sempronio, il quale, come sapete, ha qualche interesse particolare per Tizio e Caio, perché i due sospettati delle sue indagini sono sempre Tizio e Caio, in modo da ricostruire la triade Tizio, Caio e Sempronio. Bene, nella slide numero 256 vedete appunto un'applicazione del principio 2, secondo il quale, applicando il quale, le probabilità finali attribuite alle ipotesi, dall'investigatore Sempronio si accrescono al crescere del loro successo predittivo rispetto all'evidenza, vale a dire che Sempronio giudicherà maggiore la probabilità finale dell'ipotesi che ha un maggiore successo predittivo rispetto all'evidenza, ceteris paribus naturalmente, a parità di condizione, supponendo che le due ipotesi siano uguali da ogni altro punto di vista e differiscono solo per il successo predittivo, o se preferite esplicativo, rispetto all'evidenza. Ma adesso andiamo a vedere in concreto come, di cosa si occupa Sempronio in questa indagine. Slide 256, l'investigatore Sempronio è alle prese con un efferato omicidio, anche questa volta, e i suoi sospetti si concentrano su due persone che anche questa volta, per una strana coincidenza, si chiamano Tizio e Caio. Questa volta però entrambi gli indagati sono incensurati, il che vuol dire che la probabilità iniziale basata sulla conoscenza di sfondo relativa alla colpevolezza di Caio sono identiche. Le probabilità iniziali che Sempronio attribuisce a queste due ipotesi, il colpevole Tizio e il colpevole Caio, sono identiche, perché la storia pregressa dei due imputati, o per meglio dire dei due sospettati, debbono ancora essere imputati, uno sarà imputato alla fine, ma lo deciderà Sempronio, sono identiche. I due sono incensurati. Per questa ragione Sempronio attribuirà uguale probabilità iniziale alle due ipotesi, vedete in simboli cosa vuol dire P di T uguale P di C. L'evidenza è a disposizione di Sempronio consiste nel ritrovamento sulla scena del crimine di numerose impronte lasciate da scarpe taglia 43. Dice, ma anche l'altra volta? Sì, giusto, ma questa volta però non vi è parità di indizi tra i due imputati. Infatti, le perquisizioni operate negli appartamenti di Tizio e di Caio hanno avuto esiti diversi. Nell'appartamento di Tizio sono state trovate solo scarpe di taglia 43, mentre nell'appartamento di Caio, che ha un piede leggermente più piccolo di quello di Tizio, qua c'è scritto Sempronio, ma ovviamente è Tizio, sono state trovate 20 paia di scarpe taglia 42 e 20 paia di scarpe taglia 43. Insomma, Caio aveva un piede tra il 42 e il 43, e a seconda dei modelli, una volta sceglieva la taglia 42 e un'altra la taglia 43. Allora, a questo punto, Se il colpevole fosse Tizio, che aveva solo scarpe 43, allora sulla scena del crimine sarebbero state certamente lasciate scarpe di taglia 43, impronte da scarpe di taglia 43. C'è qualche refuso, ma molto trasparente, che voi identificherete. Nella slide 258 manca la parola. Sarebbero state, se il colpevole fosse Tizio, allora le impronte sulla scena del crimine sarebbero state certamente lasciate da scarpe taglia 43. Non c'è alcun refuso. Mentre se il colpevole fosse Caio, vi sarebbe stata solo una possibilità su due di trovare impronte lasciate da scarpe di taglia 43, perché Caio ne aveva metà 42 e metà 43. Chissà com'è uscito per fare il delitto se l'ha fatto lui. Al 50% aveva taglie 43 e al 50% taglie, scarpe di taglia 43. Ma ciò significa che il successo predittivo dell'ipotesi T, o esplicativo, perché se le impronte sono già state trovate, dell'ipotesi T nei riguardi dell'evidenza E è molto maggiore di quello dell'ipotesi C. Direi che è il doppio, perché se l'assassino è T, allora quasi certamente si troverebbero impronte della taglia 43 di tutte le scarpe di T, mentre se è C solo al 50% troveremmo impronte 43. Sempronio dovrà quindi attribuire all'ipotesi T una verosimiglianza molto maggiore di quella attribuita a C. E in simboli questo cosa vuol dire? Lo vedete nella slide 259, vuol dire che P è, data la condizione T, cioè la condizione che Tizio è l'assassino, è molto maggiore della probabilità di E, data la condizione C, che Caio è l'assassino. Il molto maggiore lo vedete di nuovo nel simbolo del sergente. Data l'uguaglianza delle probabilità iniziali di T e di C, e ovviamente anche l'evidenza è unica, l'evidenza è. In ciascuno delle due scenari abbiamo una comune evidenza E, quindi anche questa resta costante, le probabilità delle due ipotesi dipenderanno solo dalle loro verosimiglianze. Più precisamente, le probabilità finali si accresceranno al crescere di tali verosimiglianze. Cioè, Sempronio sarà incline a ritenere più probabile l'ipotesi che ceteris paribus spiega meglio l'evidenza. Quindi, anche questa volta, Sempronio dovrà attribuire a T una probabilità finale di gran lunga maggiore di quella attribuita a C. Bene, questo conclude il nostro secondo, la difesa intuitiva del nostro secondo principio che sta alla base di Condé, vale a dire il principio per cui la probabilità finale di un'ipotesi cresce al crescere della sua verosimiglianza. C'era poi un terzo principio. Il terzo principio dice che la probabilità finale di un'ipotesi cresce al crescere dell'imprevedibilità dell'evidenza, cioè di 1 fratto P di E. Vedete, per giustificare questo terzo principio, bisogna che nei due casi, di Tizio e di Caio presumibilmente, le evidenze cambino. Quindi nella difesa intuitiva di questo terzo principio, assisteremo a un'indagine in cui le evidenze cambiano. Ma come fanno a cambiare le evidenze in un solo delitto? Beh, però c'è la possibilità che il bravissimo Sempronio sia alle prese con due diverse indagini criminali e quindi con due delitti. Infatti, nella slide 261 vediamo che un'applicazione del principio 3, le probabilità finali attribuite alle ipotesi dall'investigatore Sempronio si accrescono al crescere dell'imprevedibilità iniziale dell'evidenza. Questa volta Sempronio sta indagando su due efferati omicidi, tra i quali non vi è alcun legame. Per una incredibile coincidenza, i suoi sospetti si orientano su Tizio per il primo omicidio e su Caio per il secondo. Quindi, quali sono le ipotesi? T uguale il colpevole del primo omicidio è Tizio. C uguale per definizione il colpevole del secondo omicidio è Caio. Notate che in questo caso gli omicidi sono due e quindi le due ipotesi non sono incompatibili, come nei primi due casi dove si trattava di un solo omicidio e dovevi scegliere chi era l'assassino, se Tizio o se Caio. Qua i due omicidi potrebbero essere vere entrambe o false entrambe. Semplicemente Sempronio deve valutare la probabilità di queste ipotesi e si chiede quale delle due abbia una probabilità maggiore. Sempronio sa che i due indagati sono incensurati, di conseguenza attribuisce uguale probabilità iniziale all'ipotesi T e C, in simboli P di T uguale P di C. Vedete, in questo caso, come nel secondo caso, non c'è alcuna discriminazione tra le probabilità iniziali delle due ipotesi, sono ugualmente probabili. In entrambi gli omicidi, sulla scena del crimine, abbiamo trovato, Sempronio ha trovato delle tracce che sono riconducibili agli indagati. Nel primo omicidio l'evidenza, e qui abbiamo due evidenze diverse, una nel primo omicidio e una nel secondo omicidio. Nel primo omicidio l'evidenza E1, quella del primo omicidio appunto, è data dal ritrovamento delle solite noiose impronte lasciate da scarpe di taglio 43. Per fortuna il menù cambia nel secondo omicidio, dove abbiamo un'altra evidenza che chiameremo E2, l'evidenza del secondo omicidio. E questa evidenza è data dal ritrovamento di tracce di sangue sicuramente lasciate dal colpevole, perché ci sono solo quelle, non sono della vittima. Certo, anche le scarpe, le impronte di scarpe taglia 43 sono sicuramente lasciate dal colpevole del primo omicidio, perché ci sono solo quelle, non sono della vittima. Quindi, in entrambi i casi, l'evidenza è perfettamente compatibile con gli indagati. Cioè, nel primo omicidio, se è stato Tizio a uccidere la povera vittima, di cui sesso qua non viene specificato, allora troveremo certamente scarpe di taglia 43. Nel secondo omicidio, se fosse stato Caio a uccidere la povera vittima, allora troveremo certamente impronte di sangue compatibili dello stesso tipo del DNA di Caio, perché sarebbe il suo sangue. Infatti, In entrambi i casi l'evidenza, abbiamo detto, è perfettamente compatibile con gli indagati. Infatti nell'appartamento di Tizio sono state trovate solo scarpe di taglia 43 e il DNA estratto dalle tracce di sangue è dello stesso tipo del DNA di Caio. Cioè abbiamo preso il DNA di Caio e abbiamo visto che è dello stesso tipo del DNA estratto dalle tracce di sangue trovate sulla scena del crimine. Allo stesso modo in cui le impronte delle scarpe trovate sulla scena del crimine sono della stessa taglia di quelle di Caio, di Tizio, scusate. Ciò significa che il successo predittivo dell'ipotesi T rispetto all'evidenza E1 e quello dell'ipotesi C rispetto all'evidenza E2 sono molto elevati, direi del 100%, e tra loro identici. Ed è questo il punto fondamentale, che sono identici. La verosimiglianza di T sulla base di E1 dovrà quindi essere uguale a quella di C sulla base di E2. In simboli, P di E1 dato T uguale P di E2 dato C. Quindi qui abbiamo le stesse probabilità iniziali delle due ipotesi e le stesse verosimiglianze. Come possiamo differenziarle? Ma Sempronio non ha dubbi, perché a rispetto della parità tra le probabilità iniziali e le verosimiglianze di T e di C, Sempronio opererà una forte discriminazione tra le due ipotesi. Infatti, il 30% degli uomini indossa scarpe di taglia 43 confrontate su internet, ma pare che sia almeno in Italia la misura più diffusa, mentre quanti tipi di DNA ci sono? Una cifra approssimativa di 10 milioni tipi riconoscibili. Quindi la prevedibilità a priori dell'evidenza E1 è molto alta, è del 30%. Ma qual è la prevedibilità a priori dell'evidenza E2, secondo cui c'è un tipo di DNA proprio dello stesso tipo di Caio, è una su 10 milioni. Quindi, e siamo nella slide 265, ciò significa che la probabilità iniziale PE1DE1 è di gran lunga maggiore della probabilità iniziale PE2DE2, cioè che l'imprevedibilità iniziale 1 fratto PE2 DE2 è di gran lunga maggiore dell'imprevedibilità iniziale 1 fratto P DE1 DE1 in simboli. Sto leggendo chiaramente tutti questi simboli, pagina 265 in simboli 1 fratto P DE2 è molto maggiore di 1 fratto P DE1. Data l'uguaglianza delle probabilità iniziali e delle verosimiglianze di T e di C, le probabilità finali delle due ipotesi dipenderanno solo dai diversi gradi di imprevedibilità iniziale delle evidenze 1 e 2. E qui è chiaro che l'ipotesi che Tizio è il colpevole è riuscita a prevedere un'evidenza 1 che era già parecchio prevedibile, mentre invece l'ipotesi che C, Caio, è il colpevole nel secondo delitto riesce a prevedere con certezza un'evidenza che era altrimenti imprevedibile. Quindi Sempronio dovrà attribuire a C, all'ipotesi che Caio è il colpevole, una probabilità finale di gran lunga maggiore di quella attribuita a T. Naturalmente c'è un refuso quando dico quindi ancora una volta. Non è vero, perché nelle due volte precedenti la probabilità maggiore, se ricordo bene, la potete controllare, veniva attribuita all'ipotesi che Tizio fosse il colpevole. Ma Sempronio non è un filosofo della scienza, non è neppure un bayesiano, eppure si comporta istintivamente da epistemologo bayesiano.